ma vogliamo sottolineare, vogliamo entrare direttamente in questo argomento, che è inseriti da Dio in un unico corpo. Prima di ogni cosa è bene ricordare qualche cosa che non finiremo mai di ricordare, di vedere, come l'eredità che abbiamo ricevuto in Cristo è una eredità di fede. E questo perché? È per fede, ci ricorderà l'Apostolo Paolo, affinché sia per grazia, cioè gratuita. Cioè questa è una cosa difficile da comprendere per la logica umana, cioè che Dio, tutti i suoi doni meravigliosi, tutte le sue ricchezze, tutti i suoi tesori, ce li ha dati in un progetto in cui è possibile realizzarli, non perché si è più bravi, più intelligenti, più furbi, più capaci, più ferrei con la propria volontà, no, ma perché si crede. Cioè l'unica maniera di ricevere, di realizzare le cose di Dio è quella della fede, della fiducia in quello che Lui ha fatto. Questo è un concetto difficile da recepire, anche se lo diamo per scontato. Anzi, tante volte parliamo del nostro cammino come da quando sono nella fede, e poi magari invece siamo nell'incredulità, perché continuiamo sempre a chiedere a Dio qualcosa che Lui ci ha dato, e anziché credere, continuiamo a domandare, senza sapere che in realtà questa eredità di grazia è stata intestata sul conto corrente di ognuno di voi. E vorrei vedere se quando voi andate a scambiare un assegno siete lì a pregare l'impiegato di banca dicendo ti prego, oppure se serenamente sapete che quel assegno corrisponde a una cifra e con tranquillità, con certezza, vi aspettate che quella cifra vi verrà data. Ecco, l'eredità che Dio ci ha dato è un'eredità dono esclusivo del suo amore, della sua grazia. Non possiamo approfondire questo, ma è chiaro che questo è un concetto che deve essere fermo dentro le nostre menti per comprendere il resto. E quindi fondamentale nel cristianesimo è proprio l'opera meravigliosa che Cristo ha compiuto a nostro favore, acquistandoci con la sua morte una eredità straordinaria attraverso lo sviluppo della nostra fede. Ecco, quello quindi che è importante nel cristianesimo, dicendolo in altre parole, più che quello che noi facciamo, qualcuno non si scandalizzi, sì, noi poi facciamo qualcosa, ma quello che è più importante nel cristianesimo è quello che Cristo ha fatto, quello che Lui ha fatto, quello che Lui ci ha acquistato, quello che Lui ci ha procurato, è l'iniziativa di Dio che è venuta a cercarci, perché se no, se fosse stato per noi, nessuno di noi sarebbe mai potuto arrivare a Dio con i propri mezzi. Dio ha mandato Gesù, Lui ha pagato per noi, sappiamo questi concetti, e ci ha regalato qualche cosa che cercheremo di vedere assieme, sia nelle sue implicazioni personali, ma quello che sottolineeremo in questi brevi studi, perché per analizzare l'argomento non so quanto tempo ci vorrebbe, ma lo Spirito Santo lo continuerà a spiegare a ognuno di noi, ma quello che sottolineeremo noi è proprio l'eredità che in Dio ci è stata donata nelle sue implicazioni di gruppo. Cioè, quindi non solamente per quanto riguarda quell'opera meravigliosa completa che Dio ha messo in ognuno di voi singolarmente, personalmente, ma anche quell'opera meravigliosa che gratuitamente Dio ha accreditato sul conto corrente di tutti quanti e che ci unisce, come vedremo dopo, in un corpo meraviglioso. Quindi questa eredità, se vogliamo sintetizzarlo, riguarda sia un patrimonio individuale, e questo lo comprendiamo, che in Cristo egli è una nuova creatura, questa nuova identità, questa nuova vita meravigliosa che viene in noi, ma anche un patrimonio di gruppo. Ma in entrambi questi due patrimoni, forse chi si intende di economia mi capisce meglio, si manifestano unitarietà ed armonia, caratteristiche che dovrebbero portarci gradualmente all'unità del corpo. Dobbiamo mettere un attimo sinteticamente la figura numero uno. Molto sinteticamente, voi sapete che nella profezia biblica c'era proprio questa espressione: vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo. E questo è qualche cosa di fondamentale che ci riporta un poco alla triplice natura dell'uomo. Questa la vedremo meglio forse più in là. È importante però capire che quello che Dio fa è darci una nuova natura spirituale. Lo vogliamo chiamare cuore nuovo, lo vogliamo chiamare essere occulto del cuore, lo vogliamo chiamare nuova identità, lo vogliamo chiamare nuova natura, lo vogliamo chiamare Cristo in noi, perché questa nuova natura è immagine di Cristo. Comunque lo chiamiamo, perché tante volte purtroppo noi siamo troppo abituati a determinare il valore delle cose da secondo come le chiamiamo. Cioè tutto il mondo in cui viviamo mette un'etichetta e noi spesso compriamo, anzi senza spesso, spesso si compra l'etichetta e siamo diventati piano piano come degli amatori delle etichette, delle forme, delle apparenze esterne, ma tante volte poco gustiamo quello che è la sostanza, la realtà interna, la realtà profonda delle cose. E questo, soprattutto nel campo spirituale, è una trappola grande. È una trappola grande, non finiremo mai di insistere su questo. Perché se dovessimo vedere tutta la vita di Gesù, se dovessimo vedere tutta la vita dei discepoli, degli apostoli, dal punto di vista esteriore, dovremmo concludere che nel cristianesimo sono state le persone più fallite. Senza dubbio. Mi ricordo lo stesso apostolo Paolo, grande apostolo, grande uomo di Dio, alla fine del suo ministero, dice, nella mia prima difesa, c'avevo un avvocato che mi è costato, nessuno si è trovato al mio fianco. Ma come? Paolo! L'apostolo Paolo! Dall'esteriore qualcuno avrebbe potuto dire un fallito, neanche ti difende nessuno. Vedi, sei finito pure in tribunale. Per Cristo, certo, non c'era finito perché aveva fatto chissà che cosa, non fraintendetevi. Ma lì nessuno si era trovato alla sua difesa, ma Dio era colui che lo difendeva. Ma dall'esteriore avremmo potuto concludere che anche Paolo era un uomo non di successo, sicuramente. Ma forse, neanche si poteva pagare forse un avvocato. Ma andiamo avanti. Diciamo, è importante che noi cogliamo l'essenza delle cose. Quello che è importante, come vedete in quella figura, è questo cuore nuovo. In Geremia ci ricorda uno stesso cuore, questo lo vedremo meglio in un'altra parte. Non è un cuore diverso a ognuno, ma è uno stesso cuore, una stessa natura, una stessa identità nuova. Cioè, come a dire, poi capiremo meglio, in questo cuore che è a immagine di Cristo, che ognuno di voi che si è convertito ha ricevuto, non c'è un amore diverso. Perché sennò qualcuno potrebbe dire, ah, sai, ma amore per me significa darti pugni. Io ti amo. Un altro potrebbe dire, io, ma questo è il nostro concetto d'amore, queste sono le nostre esperienze, lo capiremo meglio prima, queste ci impediscono l'unità. Se noi ci basiamo sui nostri sentimenti, ognuno di noi ha avuto esperienze diverse, ha avuto una cultura diversa, ha avuto dei genitori diversi e ognuno di noi si è formato dei concetti diversi di amore, pace, gioia, eccetera, ma che non sono le caratteristiche di questo nuovo cuore, di questo cuore meraviglioso che in Cristo ci è stato dato. Sappiamo quindi tutti che convertendoci riceviamo da Dio una nuova natura, questa identità nuova, spirituale, giusta, perfetta, santa. Mamma mia, qualcuno si comincia a spaventare, dice, ma può essere mai che è così perfetto? Sì, perché viene da Dio, non perché è tua. Nessuno di voi si può montare, qualcuno già dice, no, ma questo è orgoglio. No, fratello mio, questa è grazia, è molto diverso. Questa identità, questo cuore meraviglioso è un dono meraviglioso, specifico, personale per ognuno che ha detto sì a Gesù nella propria vita. Quindi questa natura santa, perfetta, giusta, dove si manifesta già il regno di Dio, ha le stesse caratteristiche in ogni neonato spirituale. Mettiamo la figura 2. Qua vedete una serie di omini, senza faccia, ma con un grande cuore. Forse tante volte perdiamo la faccia pure, ma il cuore non lo perdiamo. E vediamo che questo cuore, come è detto in Geremia, darò loro uno stesso cuore, una stessa via. Dovremmo prendercela col profeta Geremia, ma qual è una stessa via? Qua mi pare che ognuno ha la sua via, ognuno ha la sua strada e pensa che è la unica, la sola. Darò loro uno stesso cuore, una stessa via. E vediamo che questo si manifesta al di là dei carismi, che possono essere diversi, su questo ci ritorneremo, cioè possiamo avere dei doni diversi, possiamo avere dei carismi diversi, ma in quanto a nuova identità, a nuova natura, abbiamo lo stesso cuore. Questo lo dice la Scrittura, abbiamo la stessa via perché abbiamo Cristo, e non abbiamo un Cristo diverso, lo stesso Cristo, se lo abbiamo ricevuto nella nostra vita, una stessa nuova natura. E questo indipendentemente da sesso, da nazionalità, l'ho messo uomo, donna, non c'è differenza. Come dice non c'è differenza? Qualcuno... No, in senso spirituale non c'è differenza tra uomo e donna. Non c'è uno spirito maschio e uno spirito donna. Tant'è vero che nel cielo, ci ricorderà Gesù, gli uomini non saranno più. Qualcuno dice, finalmente mi libererò di mio marito o di mia moglie. Non vede l'ora di andare subito in cielo per questo, perché là non si sposeranno più. Ma già nel cielo che è dentro di noi, nel regno di Dio che è dentro di noi, questo è già un dato di fatto. Non c'è uno spirito maschio e uno spirito femmina. Abbiamo un cuore indipendente dalla sessualità, indipendente dalla geografia, italiano o russo. Non c'è differenza. Palermitano, luganese, non c'è differenza. Religioso, ateo. Questo cuore nuovo può venire una persona religiosa, nel senso non salvata, dico, ma che ha cercato Dio, però non è convertita, ma può venire anche in un ateo, ed è lo stesso cuore perfettamente. Saggio, stupido, non c'è una preclusione, barbaro, scita, diceva l'Apostolo Paolo, persona acculturata, persona senza cultura, è la stessa gloria di Dio che viene ad abitare dentro ognuno di noi. Cioè qua qualcuno potrebbe già andare in crisi, dice, ma come, io ho studiato tanto, ma Dio ha studiato tanto, perché se non avesse studiato Dio non ti avrebbe recuperato, non avrebbe potuto concepire questa strategia, questa opera meravigliosa di redenzione per te e per me, se non avesse studiato Lui. Lui ha studiato per raggiungerci e ci ha raggiunto con una nuova natura, quindi saggio stupido non ha nessuna importanza, ricco o povero, umanamente è una grande differenza, ma spiritualmente, il ricco e il povero, lo stessa nuova natura, lo stesso cuore. Dall'altra parte cosa abbiamo? Bello, brutto. Tante volte abbiamo dei canoni secondo cui giudichiamo le persone, estetici, ma per Dio non esistono belli e brutti. Non che Lui non abbia il senso dell'estetica, ma Lui sta guardando molto di più la bellezza che ci ha donato, perché gli è costata Gesù, gli è costata tutto quello che aveva, il suo figliolo. Ecco perché Lui sta apprezzando più di noi questa nuova natura, questo denominatore comune, uguale, che ci ha donato ad ognuno. Debole, forte, famoso, sconosciuto, l'ho messo così, alla fine, cattolico protestante, come a dire... Dio sta guardando oltre. Cerchiamo di cominciarlo a capire. Dio sta guardando quello che Lui ha fatto e quello che noi abbiamo ricevuto da Lui. Questo cuore nuovo, questa nuova natura meravigliosa che Lui ci ha donato. Lo vogliamo leggere brevemente, così anche per prendere un po' la Scrittura assieme. In Colossesi, capitolo 3, al verso 11, dice in questa maniera: qui non c'è greco e giudeo, circoncisione e incirconcisione, barbaro, scita, schiavo, libero, ma Cristo è ogni cosa e in tutti.
Guardate che affermazione.
Riferendola proprio alla nostra assemblea, questo pomeriggio potremmo dire: qui non c'è bello e brutto, non c'è siciliano e svizzero, ma ci sono. Ma non è questo che conta. Qui non c'è schiavo libero, possiamo dire qualcuno che è schiavo della, non dico della propria moglie, delle circostanze, anche di questa vita, forse schiavo della povertà, o non dico della povertà, ma perlomeno con un conto in banca con meno zeri di qualcun altro. Siamo limitati spesso dal mondo fisico intorno a noi, dalle circostanze, ma questi limiti finiscono completamente se andiamo a quello che Dio ha fatto. E questo è importante comprenderlo questa sera. Questi limiti non esistono più, questi limiti sono limiti culturali, limiti geografici, limiti razziali, limiti di pensiero, di barriere, limiti religiosi. Qui non c'è circonciso e incirconciso. Qui non c'è un gruppo, un altro gruppo, anche se ci siamo, di gruppi differenti. Ma che è una contraddizione? Non è una contraddizione. E Dio non vuole necessariamente creare dal punto di vista esterno una chiesa unita, teologicamente forse o teoricamente, ma c'è nel di dentro di ogni nuovo nato, spiritualmente parlando, di ogni convertito, c'è questo cuore, uno stesso cuore, una stessa via. E questo è importante, indipendente da tutte le altre, da tutti gli altri aspetti della nostra vita, della nostra partecipazione, anche del nostro impegno cristiano. Ma questo lo vedremo meglio più in là. Cioè, Cristo è ogni cosa e in tutti. Questo è importantissimo, fratelli. Cristo è ogni cosa, e quello che è ricevuto da Lui è ogni cosa. Non solamente Cristo è ogni cosa in senso astratto, come dire sì, Lui è ogni cosa e io sono la negazione di ogni cosa. Vorremmo dire tante volte no. Lui è ogni cosa, Lui è tutto, ma Lui ha messo questa completezza, questa armonia. Se tu sei un credente, mi dispiace per te, ma sei un essere meraviglioso. Sei stato creato in maniera stupenda. So che qualcuno entrerà in crisi e dice no. Non è possibile. Dio, per dono della sua grazia, ti ha fatto così, a sua immagine, interiormente. Non sto parlando di tutto quello che ancora deve cambiare nella tua mente, nei tuoi sentimenti, ma interiormente sei una nuova creatura, immagine di Dio, quindi sei perfettamente identificato. Tante volte la scrittura usa questa parola, identificazione, cioè essere una stessa cosa con. E l'identificazione è un meccanismo molto comune, è un meccanismo di difesa dal punto di vista psicologico. Tante volte noi abbiamo bisogno di identificarci con qualche cosa o con qualcuno. Oggi ci sono i giovani che si identificano con i loro leader, tante volte un po' demenziali, anche questa identificazione. L'altra volta vedevo una specie di concerto di un grande, un certo, penso che lo conoscerete, Michael Jackson. Concerto apocalittico, mega galattico, con persone che gridavano, urlavano, andavano in crisi isterica, neanche se fosse stato Gesù. Eppure, per molti, lui diventava una identificazione. Ecco, tutto questo funzionava per dare sicurezza nell'animo delle persone. C'è questa tendenza che si chiama identificazione, che ci dà sicurezza nella misura in cui ci identifichiamo con qualche naturalmente persona che ha un certo carisma, un certo potere, una certa forza, un certo ascendente su di noi. Siamo stati identificati con Cristo. Qualcuno dice, ma solamente? Io ancora vorrei scoprire tutto quello che questo significa, l'ho scoperto in piccola parte purtroppo. Vorrei scoprire, vorrei invitarti a scoprire cosa significa che hai avuto una piena identificazione con Cristo. Ma questo meccanismo è qualcosa che abbiamo bisogno di indirizzare allora a Gesù. Lui è ogni cosa in tutti. E ancora in Galati 3:28, Lo prendiamo ancora velocemente, lo stesso concetto. Ci sono tante parti della scrittura, anche nel Vecchio Testamento, dico, per citarle non basterebbe tutto il tempo del convegno per citare questa profezia dell'unità. In Galati, al capitolo 3, verso 28, è detto proprio in questa maniera, ancora una volta dice, non c'è qui né giudeo né greco. Io penso che a quel punto qualche giudeo avrà detto, come non c'è nessun giudeo? Ma come, Paolo? Tu non sai che i giudei sono il popolo che Dio ha scelto? Paolo, tu devi ancora capire, qui non c'è alcun giudeo greco. Certo, i giudei forse erano più offesi, i giudei convertiti, dei greci convertiti, perché i greci convertiti in realtà erano completamente estranei alle promesse di Dio, erano chiamati gentili, le persone estranee proprio, ma penso che i giudei che pensavano di essere i depositari di tutte le rivelazioni, quando Paolo diceva qui non c'è giudeo, e io, oh, caro Paolo, qua ti lapidiamo se continui a parlare così, qua ci sono giudei, come? I giudei? Qui non c'è alcun giudeo, qui non c'è alcun greco, non ci sono schiavi né liberi, non c'è né maschio né femmina, ma Paolo, stai dando i numeri. Forse oggi avrebbe più avuto un credito umano, dice non c'è il maschio né il femmina, va bene, oggi c'è il terzo sesso, ma non stava parlando di questo, poiché voi tutti siete uno in Cristo, ancora una volta, ma possibile mai? E proprio questa è l'opera della grazia di Dio, voi siete tutti uno in Cristo. E questo è qualcosa di difficile a comprendere, perché fa enfasi su quello che Dio ha fatto. Quello che Dio ha fatto, comprenderemo in questi brevi studi di questo giorno, perché viviamo 24 ore assieme, saranno 24 ore intense, ma è un giorno solo. Ma spero che per qualcuno sia una spinta perché possa vivere questo beneficio nei suoi rapporti con gli altri. Dicevo, quello che è importante è quello che ci unisce, è quello che Dio ha fatto. Quello che facciamo tante volte noi, la maggior parte delle volte, ci finirà piano piano per chiudere nei nostri compartimenti stagni, credendo di avere il monopolio, ognuno della verità, escludendo gli altri, pur essendo nostri fratelli, pur avendo ricevuto lo stesso dono prezioso, meraviglioso, di Cristo dentro di loro. Infatti continua, dice, se siete di Cristo, siete dunque progenie di Abramo, eredi secondo la promessa, c'è anche a voi, l'eredità è venuta anche per voi, indipendentemente da tutti questi fattori, culturali, mentali, perché tanto la circoncisione, diceva ancora un apostolo, sempre Paolo, che l'incirconcisione non sono nulla, quello che importa è l'essere una nuova creatura, questo è quello che importa ed è difficile per la nostra testa, sapete perché? Perché la nuova creatura non la vediamo, non la crediamo e allora ci basiamo moltissimo sulla circoncisione o l'incirconcisione. Non sto parlando che qua qualcuno si è fatto circoncidere o meno, ma come a dire su quello che è un aspetto esteriore, un aspetto formale tante volte, che deve essere espressione di una realtà interiore, ma se è preso fine a se stesso non serve a niente. Cerchiamo di cominciare a comprendere. Quindi, essere figlio di Dio non deriva da un'osservanza esteriore a una pratica qualsiasi. Perché molte persone ti diranno, per essere figlio di Dio devi venire qua. Altri diranno, no, per essere figlio di Dio devi venire in questo gruppo. Un altro dice, no, l'unica chiesa che ti rende figlio di Dio è questa. Ma questo è un atteggiamento settario. I testimoni di Geova purtroppo lo usano e fanno un sacco di proseliti. Questo è l'unico, non solo i testimoni, dico, tutti i gruppi settari in generale usano questo sistema, come a dire, per essere figlio di Dio devi venire da noi. È quello che pensa Dio? No. Per essere iscritto nel suo stato di famiglia, nell'anagrafe celeste, è stato necessario ricevere Gesù nella nostra vita. E io so che voi, che tu fratello, che tu sorella, lo avete ricevuto Cristo? e siete stati iscritti, e se fate una richiesta di un certificato di nascita spirituale, non vi verrà figlio di Dio, eccetera, eccetera, eccetera. No, figlio di Dio. E basta. Qualcuno dice: come basta? E quando diciamo e basta, significa che ancora non abbiamo goduto abbastanza di quello che significa. È come una persona che pensa di essere ricca, dice: io sono ricco. Però poi lo vedete che cerca sempre continuamente a destra e a sinistra dove trovare soldi. Dice: ma se sei ricco, ma perché stai facendo il povero, l'accattone, il miserabile? Dice: ma io sono ricco. Dice: ma veramente a me non sembra. Non ti comporti come una persona ricca, ma vai continuamente cercando a destra e a sinistra. Dio ci ha fatto ricchi. Ricchi. Ci credete? Ci credete veramente? Alleluia. Quindi essere figlio di Dio non deriva da un'osservanza esteriore a qualunque pratica, a qualunque atto esteriore, ma è uno stato di grazia. E soprattutto, come leggiamo, questo ci fa comprendere ancora meglio il concetto, in Romani, al capitolo 2, sta parlando di, ancora una volta Paolo se la prende con i poveri giudei, per questo lo odiavano, secondo me non lo potevano sicuramente soffrire, eppure lui era un giudeo, eppure lui tante volte così sfogandosi diceva proprio a tanti che un po' lo ignoravano, dicevano: ma se voi siete impressionati da quello che è l'esteriorità, guardate che io carnalmente sarei molto più intelligente di voi, molto più forte, molto più zelante, molto, ma tutte queste cose le ho reputate spazzatura al fine di conoscere Cristo. E i giudei questo non lo potevano tollerare, e guardate cosa dice lui proprio in Romani al verso, capitolo 2 verso 28: poiché giudeo non è colui che è tale dall'esterno. Noi potremmo metterci in questo giudeo, perché giudeo era proprio l'espressione, la tipificazione dell'essere popolo di Dio, quindi cristiano, potremmo dire in altri termini, non è quello che è tale all'esterno, né è circoncisione quella che è esterna nella carne, ma giudeo o cristiano è colui che lo è interiormente. Scioccati tutti quanti, come interiormente? Ma allora che significa che all'esterno? No, non significa che all'esterno non lo dobbiamo esprimere, calma, calma, perché qualcuno già subito entra in crisi, dice: ma allora tutto quello che facciamo all'esterno? Sì, ma tutto quello che facciamo all'esterno può nascere, può avere un significato solamente se scopriamo l'interno. Immaginate qualcuno che porti avanti sempre l'etichetta di un prodotto che non esiste, o che c'è solamente l'etichetta. Poi quando qualcuno lo vuole mangiare dice: ma fammi vedere questo prodotto di cui hai tanto decantato la bontà, la bellezza. Dice, poi si apre la scatola e non c'è niente dentro. Sarebbe drammatico, sarebbe drammatico. E tante volte noi purtroppo possiamo incorrere in questo pericolo. Non vogliamo stare attenti a questo e non caderci. Quindi, ma cristiano è colui che lo è interiormente. E continua, e la circoncisione, guardate, è quella del cuore in spirito, non in lettera. Non possiamo approfondire questo concetto, ma guardate come conclude: di un tale giudeo la lode procede non dagli uomini, ma da Dio. Guardate l'enorme differenza. Cioè, la testimonianza, se realmente noi stiamo scoprendo che l'essere cristiani, prima di un atto esterno di qualunque tipo, di una qualunque forma, di una qualunque liturgia, di un qualunque modo di espressione, è uno stato interiore, cioè è questo cuore nuovo di cui parlavamo, è questo l'essere cristiani, prima di manifestarsi poi nelle sue svariate forme. Se noi comprendiamo questo, la lode, l'approvazione ci viene da Dio, perché lui è, come a dire, dall'imprimatur su quello che lui ha messo dentro di noi, come a dire: questo cuore te l'ho dato io, tranquillo, non ci puoi trovare niente di sbagliato. Perché? Perché Dio ce lo ha dato. Pensate voi che Dio ci ha dato qualcosa in cui c'è qualche imperfezione? Pensate che Dio ci ha dato qualche cosa che non è completo? Lo pensate? Pensate che Dio ci ha dato qualche cosa che non ha un'armonia, ma che è conflittuale? Che il nostro Dio sia un po' nevrotico e quindi nel cuore nuovo che ci ha dato ci ha trasmesso pure la nevrosi? Pensate questo? Io credo di no. Quello che Lui ci ha dato ha un'armonia, una perfezione, una unitarietà meravigliosa. Quello che Lui ci ha dato è quello che Lui garantisce. Ma sui nostri pensieri Lui non garantisce, è come dire un materiale che c'è una garanzia limitata. E sono pezzi di fabbrica un po', non di scarto, non vorrei dire di scarto, ma non sono made, fatti in cielo, ma sono tante volte parte di un corredo umano, mentale, che ha il suo valore, la sua importanza, lo capiremo insieme, ma Dio garantisce solo su quello che Lui ha messo in noi, su questa nuova identità, su questa nuova natura, su questa perfetta e unitaria realtà che Lui ha messo nei nostri cuori. Infatti, se vedete ancora, tutte le barriere di divisione, come abbiamo già detto, sono state abbattute da Gesù, il quale cosa ha fatto? Dico, ma Gesù, qualcuno dice, non se ne poteva stare tranquillo? Gesù ci ha tanto amato ed è venuto a fare qualcosa di incredibile, ancora poco lo comprendiamo. Lui cosa ha fatto? Lo leggiamo un attimo in Efesini, al capitolo 2. Dice la scrittura: il quale ha abolito nella sua carne la causa della inimicizia, la causa dei conflitti. Qual era questa causa dei conflitti che faceva scannare come cani i gentili e i giudei? Qual era la causa di questi conflitti? Guardiamolo un poco assieme. Andiamo in Efesini. Al capitolo 2 abbiamo detto. Dice al verso 14, prima parla al verso 13: ma ora in Cristo Gesù voi che eravate lontani siete stati avvicinati mediante il sangue di Cristo, perché è Lui che è la nostra pace, Lui che dei due popoli, che un po' tipificano quelli che sono proprio gli estremi conflitti razziali, giudei, gentili chiamati cani, proprio estranei per natura alle promesse di Dio, erano due popoli che non potevano essere conciliati mai e poi mai, ma Gesù abolisce questa divisione facendo crollare dei due popoli, ne ha fatto uno solo e ha abbattuto il muro di separazione, altro che il muro di Berlino, collaborire nella sua carne la causa dell'inimicizia. Ma qual era questa causa? Qual era? La legge fatta da comandamenti in forma di precetti. E qua entriamo in una cosa fondamentale, in una cosa preziosissima che abbiamo bisogno di comprendere, fratelli. C'è una differenza estrema tra il vecchio patto, in cui la legge era qualcosa di esterno e l'uomo si doveva sforzare di metterla in pratica. Ma cosa ha fatto Gesù? Ha abolito la legge? No. Ma ha fatto qualcosa di incredibile. In quel nuovo cuore di cui parlavamo, ha scritto le leggi nei nostri cuori. Questo è importante, è fondamentale. Cioè, e questo secondo voi perché l'ha fatto? Non so se c'è qualcuno qua che si intende di legge. So che c'è qualcuno che si intende di legge, no? Non vogliamo fare pubblicità. Ma voi sapete, e chi è un addetto ai lavori lo sa meglio degli altri, che una legge si può girare in maniera tale, cioè che ognuno riesce sempre a metterla in una certa maniera, ognuno la capisce, la interpreta, la vede, la gira, la rigira in maniera tale che poi la legge sembra uguale, ma poi viene sempre un risultato diverso. E Dio sapeva questa difficoltà di capirsi. Sulle stesse parole ci possiamo uccidere, scannare, non comprendere. Allora pensò bene, meglio che gliela metto dentro la legge, perché se no non la capiranno mai, continueranno fino all'ultimo a dire: io l'ho capito, no, l'ho capito io, no, l'ho capito io, no, l'ho capito io. Gesù dice a tutti: non avete capito niente. E tante volte purtroppo è così. Non avete capito niente, figli miei. La legge l'ho messa dentro ognuno di voi. La legge l'ho scritta nei vostri cuori. Scritta, non con inchiostro, ma con lo spirito dell'Iddio vivente. Scritta, non in tavole di pietra, ma in cuori di carne. In questi cuori di cui parlavamo ci sono scritte queste leggi meravigliose. Quindi comprendiamo che Gesù ha abolito nella sua carne questa causa, cioè la legge fatta di comandamenti, legge che non soltanto divideva quindi i gentili dai giudei, ma che divideva anche gli stessi giudei tra di loro, vista anche la interpretazione soggettiva, dicevo, che ognuno di noi dà alla legge, perché ognuno dice: io secondo la legge. Beh, magari siamo fuori legge. Parliamo della legge dell'amore nel mentre che stiamo pigliando a legnate qualcuno. Dice: ma io lo faccio per amore. Ma la legge non può essere più interpretata. Gesù non è un ideologo, non è un teorico di un partito, non è un grande filosofo che ha detto delle belle cose, poi è morto, e ora noi ci dobbiamo litigare per chi ha capito veramente il suo pensiero. No, non è così, mi dispiace. La scrittura ce lo presenta come una realtà vivente, dentro il suo corpo, la sua chiesa, dentro, dentro. Questo è Gesù. Se lui non avesse messo questo cuore nuovo, non avremmo nessuna speranza di unità, nessuna. Continueremmo a discutere interminabili discussioni che l'apostolo stesso Paolo in tante occasioni ci invita a evitare, genealogie, contese, disquisizioni e così e sopra e sotto, che non promuovono la dispensazione di Dio che è in fede. Ma Dio ci ha messo queste realtà meravigliose dentro proprio perché vuole che ci crediamo, e mano a mano che crediamo entriamo in questa rivelazione, entriamo in questa promessa, scopriamo queste ricchezze meravigliose e scopriamo questa gloria meravigliosa che Dio ci ha data. E questo è fondamentale comprenderlo. Gesù stesso in tante parti, potremmo, ne citiamo solamente due velocemente, ci avviamo alla conclusione di questo primo studio. Dicevo, in Giovanni, nella meravigliosa preghiera sacerdotale, al capitolo 17, ci sono due aspetti almeno che ci fanno comprendere questo. 17:11, prima dice: Padre Santo, è Gesù che sta parlando, conservali. Di chi sta parlando? Dei figli di Dio. Conservali nel tuo nome, essi che tu mi hai dato, affinché siano uno, come noi siamo uno. Conservali dove? Conservali in che cosa? Proteggili in quale circolo, in quale gruppo, in quale denominazione, in quale confessione? Conservali nel tuo nome. È il nome di Dio, non è un'etichetta, fratelli, perché noi tante volte scriviamo nel nome di Dio e facciamo le cavolate più abnormi. Dice nel nome di Dio e facciamo magari, non lo so, delle spedizioni punitive. Nel nome di Dio non è uno slogan, ma è la realtà, l'espressione del carattere di Dio, l'espressione della sua opera dentro di noi. Nel nome di Dio siamo preservati, siamo conservati. E se non ci sentiamo protetti e conservati nel nome di Dio, non ci sentiremo conservati e protetti nel nome di qualunque gruppo. E questo è un periodo in cui questo si sta cominciando a verificare. Purtroppo, girando, vedo persone di tutti i generi, tutti, che non si sentono più identificate, non si sentono più protette, non si sentono più comprese, non si sentono più accolte, non si sentono più integrate nei loro gruppi. E allora magari cominciano a dire: devo andare in un altro, devo andare questo, gruppo contro gruppo, e destra, sinistra, sopra, sotto. Quella protezione che sembrava poterli preservare, conservare, non sta funzionando più. Ma perché? Perché scopriamo questa preservazione, questa protezione molto più reale. Fratelli, è strano, ma questo è molto più reale, quello che Dio fa, ancora una volta, di quello che noi poi comprendiamo. Conservali nel tuo nome. E ancora un'altra parte, sempre in Giovanni, verso 22, sempre dello stesso capitolo, dice: e io ho dato loro la gloria, cioè la testimonianza che tu hai dato a me. Guardate che dono incredibile. Gesù sta dicendo: io ho dato a Giancarlo, io ho dato a Tonino, io ho dato a Giuseppe, ho dato a Graziella, ho dato a Enzo, ad Adriana, a Giovanni, un po' di nomi li conosco, alleluia, ad Ancilla, ho dato loro, che cosa? Un distintivo? No! Ho dato loro la mia gloria, che è la tua gloria, Padre. Ho dato loro la tua gloria, cioè la tua testimonianza. Cos'è questa testimonianza, questa gloria di Dio? È una cosa esterna? No, fratelli. Nel vecchio patto la gloria e la testimonianza era una cosa esterna, ma nel nuovo patto siamo diventati tempio dello Spirito Santo. Questa gloria è venuta ad abitare in noi, è quello che esprimiamo poi nelle funzioni, nelle espressioni liturgiche, e vale solamente se è un'espressione di questa realtà. Non può valere fine a se stesso, ma vale solamente se esprime in qualche modo, anche forse diversamente, ma una realtà che è uguale, comune, la stessa cuore, lo stesso cuore, la stessa via. Padre, io ho dato loro la gloria che tu hai dato a me, affinché siano uno come noi siamo uno. L'unica maniera di determinare l'unità era quella di mettere un denominatore comune, e questo denominatore comune non è ancora una volta una qualsivoglia chiesa visibile, ma prima di essere una chiesa visibile che poi può accomunare persone diverse, vedremo meglio, perché si sentono più vicini in un certo senso, perché devono portare a compimento un certo progetto, perché devono raggiungere altre persone che sono più simili a loro. A parte tutte le funzioni, Dio ci ha uniti in un unico denominatore che è la Chiesa universale, lo vedremo meglio nel prossimo studio. Cioè, per vivere questa unità determinata dalla sua testimonianza in ognuno di noi. Abbiamo ricevuto in dono una perfetta unità, e questo è miracoloso, che ci ha reso membri di un unico corpo. Ancora un versetto velocemente, in Efesini 4. Vi è un corpo unico e un unico spirito, come pure siete stati chiamati a un'unica speranza, quella della vostra vocazione. E poi conclude che vi è un solo Dio, unico. Ha detto che c'è una sola fede, un solo battesimo, un solo Dio, unico e Padre di tutti, che è sopra tutti, fra tutti e in tutti, fratelli, in tutti. Se Dio fosse solamente sopra, allora noi non avremmo mai la possibilità di vivere questo rapporto di unità. Ognuno direbbe: Dio, d'accordo, Dio dice questo, però poi questa armonizzazione dall'interno non verrebbe mai. Ma Dio è venuto in noi e quindi può essere fra di noi. Lui ha messo qualcosa di meraviglioso, un pezzo di un mosaico meraviglioso che è la Chiesa, lo vedremo meglio nel prossimo grafico, non lo mettere però ancora, Graziella. Anzi, mettilo. Vedremo. Non so se si capisce un po' questo grafico, è un po' confuso. Là ho scritto così qualche denominazione, così a caso. Vedete sopra ci stanno quattro ometti, battisti. Quattro sono. Aspettate, ecco, c'è un quadrato che è qualcosa di particolare. È una chiesa, una sola chiesa nella chiesa. Cioè, se noi crediamo che chiesa è chi ha ricevuto Gesù prima di ogni cosa, fa parte della Chiesa. Cioè, siamo Chiesa prima dell'appartenenza poi a una qualsiasi Chiesa, nel senso visibile, nel senso organizzato, come ce ne sono tante, e questo è molto importante. Ma, dicevo, nell'ambito delle stesse Chiese ci sono persone che non hanno fatto un'esperienza con Dio. Questo non ci scandalizziamo. Tante volte viviamo un cristianesimo nominale, culturale, tradizionale, e abbiamo bisogno di una rievangelizzazione. Nell'ambito di un'enciclica si è parlata proprio di di questa rievangelizzazione della Chiesa stessa, sto parlando di Chiesa Cattolica, ma anche nell'ambito di chiese storiche come quella valdese o altri tipi di chiese, tante volte si è limitato a un discorso culturale, mentale. Abbiamo bisogno di scegliere nuovamente, deliberatamente, Cristo come Signore, abbiamo bisogno di convertirci, e allora lì entriamo a fare parte, ecco, vedete quel quadrato, che non è un quadrato, insomma, centrale, proprio esprime, come a dire, che nell'ambito di tutte queste confessioni, battisti, anglicani, luterani, pentecostali, ortodossi, quello non lo vedo, che cos'è, cattolici, battisti, ci siamo arrivati, c'è una parte di queste persone che pur non vivendo la stessa aggregazione nel senso istituzionale, nel senso di chiesa, stanno vivendo perché hanno ricevuto questa unione che è la Chiesa universale, sono stati inseriti in quello che è un solo corpo. Abbiamo ricevuto in dono una perfetta unità, e questo lo abbiamo letto anche in Efesini, in questo momento, che ci ha inseriti, resi membri di un unico corpo. Si tratta del corpo di Cristo, o se vogliamo della Chiesa universale, alla quale apparteniamo prima ancora dell'appartenenza a una qualsivoglia chiesa visibile. Questo è un concetto importante. Cioè, vi faccio l'esempio, il ladrone che si converte sulla croce, lui entra nella chiesa, ma non era stato mai a un culto, a una messa. Lui viene ad essere toccato, riceve Gesù, lo accetta, entra a fare parte della chiesa. Qualcuno dice, ma come, non ha frequentato mai neanche una messa? Ma lui è entrato. L'entrare nella Chiesa è prima una dimensione interiore che poi possiamo esprimere con un culto esterno, con un aggregarci, con un vivere questa realtà di Chiesa nelle sue implicazioni di gruppo interpersonali, ma prima di tutto l'essere Chiesa è una grazia di Dio, è un dono che riceviamo nel momento in cui diciamo sì a Gesù. E io so che ognuno di voi ha detto sì. Avete detto sì a Gesù? Più forte lo voglio sentire. Sembra un po' più convinto questo sì. E allora, mi dispiace per voi, ma fate parte della stessa Chiesa. Prima ancora di poterlo esprimere nei gruppi diversi dove Dio poi vi ha messo, se siete dei nuovi nati, dei neonati, delle nuove creature in Cristo, fate parte di questa Chiesa universale alla quale apparteniamo prima ancora dell'appartenenza a una qualsivoglia Chiesa visibile. Infatti, se ci pensate, al di là delle varie divisioni storiche subentrate lungo il corso dei secoli, Cristo e di conseguenza il suo corpo non hanno potuto subire alcuna divisione. Questa è una realtà incontrovertibile, se volete, e lo vogliamo leggere un attimo questo per capirlo ancora meglio. In Prima Corinzi Paolo aveva a che fare tante volte con conflitti, con tensioni, con settarismi, e qui si esprime in Corinzi in una maniera molto chiara. Prima Corinzi capitolo 1 possiamo prendere, dice così: Cristo è egli diviso? Dovremmo scrivere un libro. C'era un grande psichiatra che ha scritto un libro, un certo Ronald Lang, prima era un appassionato di tutte queste cose stranissime di psichiatria, e aveva scritto L'io diviso. E là forse ci siamo, veramente. Tante volte siamo così conflittuali, così complessi, che il nostro io è veramente diviso. Ma se il nostro io spirituale fosse pure diviso, sarebbe un problema grandissimo. O forse dovremmo scrivere un libro, Il Cristo diviso, fatto a pezzi. Ma lui è stato fatto a pezzi perché noi fossimo uniti, non perché ognuno se ne prendesse un pezzo, scusate, ma perché veramente l'essere rotto, l'essere spezzato in qualche modo, anche se non fu spezzato nelle gambe, voi sapete, non fu fiaccato in quel senso, ma l'essere rotto per noi, l'essere flagellato, in realtà lo stava subendo proprio, perché tutte le cause di inimicizia, di discordia, ricordate, lo abbiamo appena letto, fossero annullate nella sua carne, perché i muri crollassero. Lui ha sofferto proprio per questo. E sarebbe drammatico non fargli vedere realmente il risultato di questa sua sofferenza con i nostri pregiudizi, le nostre barriere. Dicevo, Cristo, egli è diviso. Paolo è stato crocifisso per voi? No. E allora, cosa abbiamo affermato? Al di là di tutte le divisioni che sono subentrate storicamente, questo lo sappiamo, al di là di tutte le cose che nel corso dei secoli si sono variate nei gruppi, nelle confessioni, Cristo e il suo corpo, questa Chiesa di cui parliamo interiore, questo dono di una perfetta unità che in Cristo ci è stato dato, non ha subito nessun trauma, nessuna divisione. E questo è incredibile, perché i modelli, le teorie, i dogmi, tutte queste cose si sono moltiplicate, si sono aggiunte, sono state varie, non ha importanza, non ci interessa questo discorso, o perlomeno ci interessa in maniera secondaria, vorremmo dire, per più correttezza, ma quello che è importante è capire che sulla vera Chiesa, una sola Chiesa, su quelle persone che hanno ricevuto questo nuovo cuore, questa stessa via dentro, le porte dell'Hades non hanno potuto mai prevalere. Ma non sulla nostra Chiesa visibile, ogni Chiesa ha avuto le sue crisi, i suoi momenti oscuri, le sue momenti veramente in cui il nemico delle anime nostre ha confuso i conduttori, ha confuso le guide spirituali, e ci sono stati grandi momenti di oscurantismo, e ci sono tuttora, forse per alcuni gruppi, ma non ha importanza, noi sappiamo che sulla vera Chiesa, sulle persone che fanno parte realmente, c'è qualche cosa di meraviglioso, c'è questa realtà, questo dono di essere Chiesa, con questa promessa meravigliosa che le porte dell'Hades non potranno mai prevalere sull'essere Chiesa. È una cosa meravigliosa, è una garanzia, altro che garanzia sulla vita, altro che garanzia su che so che cosa. C'è una garanzia che è espressa in questo momento, mi viene anche da una promessa che Gesù stesso fece. Cosa disse Gesù una volta? E benché bevessero qualche cosa di mortifero, non farà loro male. Alleluia, possiamo gridare questa sera. Gloria a te, Signore, perché se noi siamo membri della tua Chiesa, una, possiamo essere immuni, possiamo non subire le conseguenze di tante teorie, idee che purtroppo oggi stanno bombardando tutti i tipi di chiesa, tutti, sottolineato tutti, non una chiesa, una se la prende sempre con le stranezze degli altri, ma tutte le chiese stanno essendo attaccate da cose strane, ma c'è una promessa meravigliosa, se tu sei un membro di questa chiesa meravigliosa, una, c'hai una promessa che questo veleno forse ti potrà fare un po' male, forse ti addormenterà, ma non potrà ucciderti, non ti farà male. Perché? Perché questa vita, questa di Cristo in te, ti protegge, fratelli, vi protegge da tutti i veleni del nemico, anche quelli più apparentemente sottili religiosi. Quanti veleni sottili tante volte ci pigliamo nella nostra vita, ma siamo protetti grazie a Dio. E andiamo velocemente alla fine. La vera Chiesa, come vedremo successivamente, ha potuto, può e potrà sempre scoprire e vivere questa unità, nonostante le varietà delle membra e le differenze di espressione, di culto, di liturgia. Questo lo vedremo meglio dopo, ma cominciamo a capirlo, a sottolinearlo. Gli stessi ministeri, se ci pensate, gli stessi doni meravigliosi che Gesù stesso ha dato, gli uni come, gli altri come, ha dato questi ministeri meravigliosi per il perfezionamento dei santi. Qualcuno dice, ma se sono santi perché devono essere perfezionati? Sì, perché santi è l'opera che Dio ha fatto dentro di noi, ma abbiamo bisogno di estendere questa santificazione alla nostra mente. Siamo santi per grazia di Dio, ma dobbiamo santificarci. Ecco, per i ministeri ci aiutano, solamente se ci aiutano a scoprire questa santità dono meraviglioso della grazia di Dio. Allora lì veniamo aiutati, lì i ministeri ci perfezionano, lì ci aiutano a crescere e lì vedremo che i ministeri ci sono stati dati per arrivare all'unità della fede. Qualcuno dice la mia, non la tua. Una fede. Quindi qua o dovremmo ammazzarci allegnati per dire che la fede giusta è quella personale, o dovremmo credere che c'è una fede, una sola chiesa, una sola realtà spirituale al di là dei modi diversi, poi in cui possiamo esprimerla, possiamo viverla, ed lo Spirito Santo attraverso i ministeri sta cercando di portarci a questo. Quindi non certamente a una fede solamente confessionale, come dire, io ho una fede solamente mia. No, se è tua, abbiamo una fede comune, che è nello stesso tesoro che Dio ha messo in noi, ma una fede che ci faccia attingere a quel patrimonio di amore, pace, gioia, pazienza, tutti questi frutti meravigliosi di questo nuovo cuore che Dio ha messo in noi, e ce n'è in abbondanza, prima che li attingiamo tutti. Dopo che li avrete attinti tutti, ci occuperemo poi delle altre differenze, qualcuno potrebbe dire. Ma per ora, attingete, fratelli, al deposito di amore. Qualcuno dice, no, ma l'amore, abbiamo bisogno di scoprirlo, fratelli, ancora di più. E c'è questo patrimonio, e c'è questo pezzo meraviglioso in noi. Pace, hai bisogno di scoprirlo, ho bisogno, ci alziamo in piedi. Gioia, abbiamo bisogno di attingere ancora a questo patrimonio di gioia. Pazienza, mamma mia quanto ne abbiamo bisogno. Prima occupatevi realmente di completare la vostra scorta di pazienza e poi potremo discutere delle differenze. Ma se lo fate prima di esservi approvvigionati della pazienza, non andrete molto lontano con la discussione. Diventerete intolleranti, diventeremo intolleranti gli uni agli altri. C'è un patrimonio comune, dono della grazia di Dio, lo Spirito Santo sta dicendo, figlio mio, scopri quello che ti serve. Se potessi conoscere tutti i misteri della sapienza, se potessi usare la mia fede per spostare montagne, se potessi parlare tutte le lingue degli angeli, tutte le lingue, ma se non scopro quello che è veramente la caratteristica del patrimonio di Dio, che è amore, non mi giova. Non mi giova. Forse gioverà agli altri. Ci sono persone che hanno dei carismi meravigliosi, vengono usati da Dio come fonte di guarigione, di benedizione, ma questo non è una garanzia della loro crescita spirituale. La vera crescita è misurata da quanto abbiamo scoperto di questo patrimonio di pace, di gioia, di amore, di allegrezza, di pazienza. Quella è la misura della nostra crescita, quella è la misura della nostra grandezza, se volete, spirituale. Quella è la misura, il massimo, lo standard è stato dato a Gesù. Lui è arrivato al massimo della misura, noi possiamo crescere, ma l'esempio resta lui. Ma più che un esempio, questi tesori, queste potenzialità, Lui le ha messe in noi. E allora chiediamo al Signore, insieme all'Apostolo Paolo, come dice lui in una piccola lettera, ultimo versetto di questo primo studio, che scrive a Filemone, dice, prega che la fede che ci è comune diventi efficace nel farci riconoscere tutto il bene che si compie in noi alla gloria di Cristo. Ripeto, chiediamo al Signore, insieme all'Apostolo Paolo, e questa richiesta la vogliamo fare subito, ora pregheremo qualche momento, che la fede che ci è comune diventi efficace nel farci riconoscere tutto il bene che si compie in noi alla gloria di Cristo, non di un gruppo, non di un altro gruppo. La fede che Dio ci ha dato ci può fare impadronire di questi tesori di amore, grazia, gioia. Man mano che tu cresci nella fede, cresce questa espressione dell'amore, della pace, e allora, se abbiamo una fede comune, io non posso non vedere la tua espressione di grazia. Tu non puoi vedere la mia, cioè tu non puoi non vedere la mia espressione di pace, di gioia. se stiamo puntando sullo stesso patrimonio, riconosceremo questi tesori gli uni negli altri. E questo è fondamentale. Se tu scopri di questo tesoro un diamante, anche io con la mia fede scoprirò un diamante. Non potrai scoprire un amore diverso, dicevamo all'inizio, da quello mio, per cui tu cresci nella fede e diventi sempre più settario. Io cresco nella fede e divento sempre non so più che cosa. No, se io sto crescendo nella fede, stiamo crescendo nella scoperta delle stesse caratteristiche che sono pace, amore, gioia, pazienza, dolcezza, eccetera, eccetera, che sono caratteristiche comuni, spiritualmente parlando, umanamente sono molto soggettive. Tante volte per amore opprimiamo le persone, o per non so qualche altra cosa le condizioniamo, ma quello che Dio ha fatto in noi è comune, questo cuore di cui abbiamo parlato, ha stesse caratteristiche. Se lo scopri dentro di te, scoprilo anche nel fratello e apprezzalo. Stai apprezzando questo tesoro di gioia in te? Guarda la gioia nel tuo fratello e dici alleluia, ma allora anche lui ha scoperto lo stesso tesoro. Stai apprezzando questa pace meravigliosa in te? Apprezzala nel tuo fratello. Anche lui sta scoprendo questo regno di Dio dove c'è pace. Stai cominciando a scoprire la pazienza in te? Comincia a apprezzarla anche negli altri. Comincia a vedere questo denominatore meraviglioso comune. Comincia a vedere Cristo in te e negli altri. Preghiamo assieme.